In che senso?
Lo so che ci aspettavate, ma sì, intanto Merita e Valerio chiacchierano tra di loro prima del lancio, non è una cosa del tutto normale. E so che aspettavate questa edizione specialissima di 80° minuto su Rete Radio, perché c'è Melita che rialza drasticamente il livello di questo momento di riflessione sul rugby. Quindi Melita, grazie di essere con noi, sappiamo che è un po' presto lì in Nuova Zelanda. Valerio, vabbè, ormai...
Io non capisco, sì, perché tu, Davide, fai partire le dirette mentre io e Melita ci stiamo facendo i fatti nostri, cioè vieni qua a disturbare addirittura con una radio, voglio dire, cioè.
Hai ragione, infatti lascio la parola a te per portare avanti tutto, visto che devo dedicarmi allo spamming di questo momento di condivisione rugbistica.
Eh sì, allora, ben trovati a tutti, Melita, come sempre un piacere averti con noi, anche oggi abbiamo tante cose di cui parlare, perché lascia perdere che qui è tutto fermo, ma comunque sia, il Super Rugby probabilmente mai come quest'anno sta facendo parlare di sé, sia per il presente, sia per il futuro, ma, tutto il Super Rugby io lo metterei un attimo da parte, perché c'è una cosa che vivi tu un po' più da vicino, ma che interessa molto più noi che stiamo qua, ossia queste Fiji che mi entrano nel otto nazioni, definiamolo così. Dici tu che sai il perché, la scelta delle Fiji, come si stanno preparando.
Allora, prima di tutto, come al solito, buongiorno, buongiornissimo a tutti. Qua sono le 4 di mattina e io sono sveglia dalle 3 per potermi preparare, perché ho dovuto cercare questa maglietta, perché come vedete, non so, vedete, cioè quello che è successo la scorsa settimana, insomma, poi va bene, parliamo con un po' più di calma. No, le Fiji di Vern Cotter. Allora, iniziamo come sempre un piccolo posto di break, un po' di breakdown, di background.
Gira la ruota.
E le Fiji hanno annunciato un nuovo allenatore, Vern Cotter, che è neozelandese, proveniente dal Montpellier. Lo scorso gennaio doveva finire la stagione con il Montpellier, naturalmente è arrivato il Covid-19, per cui tutto quanto è finito, e naturalmente lui non ha concluso il campionato francese ed è tornato invece in Nuova Zelanda. Lui si trova in questo momento qui in Nuova Zelanda ed ha annunciato proprio ieri alcune informazioni, ha annunciato quali sono alcuni dei suoi allenatori che faranno parte dello staff da quest'anno in poi, e ci sono due nomi interessantissimi, io ve lo dico con molta, anzi tre nomi interessantissimi, e ve lo dico anche con un po' di, nel senso, non pensiate che questi vengono alla fine dell'anno a giocare in Italia e ve la fanno vincere, anzi piuttosto no. Infatti Vern Cotter ha annunciato come il coach dei forward, quindi il coach della mischia, è Jason Reynard, che negli ultimi 4 anni ad allenato quella che viene chiamata la Rolls Royce del Super Rugby, che è il pacchetto di mischia dei Crusaders. Come allenatore dell'attacco invece, tra i quarti dell'attacco, ha preso Daryl Gibson, ex All Blacks, ex Crusader, che è stato allenatore fino al 2019 dei Waratahs, è stato capo allenatore, prima assistente allenatore e poi capo allenatore per 2 anni, e soprattutto ha deciso di mettere nei propri ranghi Glenn Jackson. Ora, Glenn Jackson, noi conosciamo Glenn Jackson per due motivi: uno, perché è stato naturalmente forse una dei secondi ranghi per quanto riguarda le aperture più forti in Nuova Zelanda, non è mai stato a livello di Dan Carter o Andrew Mertens, di Carlo Spencer, ma è stato comunque sia un'apertura molto molto forte per i Chiefs, per il Bay of Plenty. E negli ultimi 10 anni lo abbiamo conosciuto come uno dei più famosi arbitri internazionali, è stato uno di quei giocatori che ha deciso di rimanere all'interno del rugby, che ha smesso la carriera per infortunio e ha deciso poi di rimanere appunto a livello internazionale, ed è diventato un arbitro di rugby. Allora, alla domanda, ma perché lui, cioè perché Glenn Jackson? praticamente il Van Cotter ha detto che vuole Glenn Jackson proprio perché vuole che i suoi giocatori, che sono forse tra i più indisciplinati nel panorama mondiale rugbistico, vengano subito ed immediatamente istruiti ed allenati a capire come le nuove regole e come gli arbitri si presentano praticamente
sono
in campo.
Totalmente in disaccordo. L'una delle cose più divertenti delle Figi erano le sbraciolate senza motivo, i bracci tesi come non ci fossero un domani, e mo si prendono un arbitro nello staff, cioè, ma voglio dire, ci avete tolto pure questo di divertimento, cioè le Figi erano cartellini rossi fino a domani.
E invece no, Van Cotter vuole cambiare assolutamente questa mentalità figiana, e non solo, ma con l'arrivo di Jason Ryan stanno mettendo gli occhi attivamente su una serie di giocatori neozelandesi del Super Rugby del pacchetto di mischia. Ti faccio un paio di nomi: Alec Hodgman, che è il pacchetto di mischia, è il pilone del Blues, ci sta Sowa Kula, che è il front rower dei Chiefs, e naturalmente Hoskins Ototu, che è naturalmente il numero 8 del Blues, che a quel momento è conteso da Nuova Zelanda, Inghilterra e Figi. Perché? Per quale motivo? Perché naturalmente sappiamo che le Figi sono sempre state rinomate e famose for the flying Fijians, nel senso i velocissimi figiani, che sono le tre quarti, sono la potenza vera e propria che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, ma hanno sempre avuto delle carenze per quanto riguarda il pacchetto di mischia. Forse
pensa che bella una squadra con la mischia georgiana e i tre quarti figiani.
Anche sarebbe perché una volta era la mischia italiana, ormai neanche più quella, per cui la mischia georgiana, sì, capito? Una povera Giorgia.
Davide
Macor- in tutto
devo prendere le distanze da quest'ultima affermazione, no, non è vero.
Una povera Giorgia che in tutto questo, tra una cosa e un'altra, sta rimanendo un po' con, come si suol dire, con i piedi
culo,
a terra. No,
tanto.
Non lo volevo dire io,
così.
Un po' con i piedi a terra.
La realtà è quella, perché si è dimesso il presidente, le società stanno scomparendo, ed è a questo punto, direi, il motivo principe per cui non è entrato in queste otto nazioni, ossia la totale mancanza di solidità della federazione. Insomma, il Covid ha distrutto una federazione che evidentemente non era già solida, ecco.
Sì, purtroppo sì, ma non solo, ricordiamoci anche che il Giappone, allora, questa è la cosa interessantissima, c'è stata un'intervista, oggi è venerdì, quindi è stata un'intervista martedì, tre giorni fa, su una televisione
neozelandese. Ancora giovedì.
Ma voi siete così indietro. You are 2008, you are 2008. No, il discorso qual è? È che allora c'è stata un'intervista martedì, tre giorni fa, in cui il presidente di World Rugby, Beaumont, è venuto sugli schermi neozelandesi e ha parlato di questo sei nazioni allargato, di questo otto nazioni, dicendo che appunto, insomma, sono stati invitati il Giappone, le Figi, è molto contento, tutta una serie di cose, e quando poi gli hanno chiesto, ma è anche dovuto al fatto che sono due nazioni che hanno supportato un filone per quanto riguarda le elezioni, ha fatto, ah no, ma io non mi interesso delle cose del Super Rugby, assolutamente no, capito? È appunto Pinocchione, no, è anche quello, nel senso, gli è stato, ricordiamoci che una delle promesse che Beaumont aveva fatto appositamente alle isole del Pacifico, quindi Tonga, Samoa e Fiji, era quello di permettere loro di giocare più partite internazionali, soprattutto nell'emisfero del nord, ed ecco qua subemendamente, invece la povera Georgia, che aveva votato per Gaspi Show e si era allineata con il Rugby Championship, in questo momento non sale su nessun vagone, non sale su nessun treno e su nessun autobus, Porelli. Poi, come dici tu, appunto, ci sono anche comunque dei problemi interni,
no, anche importanti, i giocatori che stanno smettendo di giocare perché le società non hanno più neanche la possibilità di pagare i rimborsi spese, insomma, la situazione è particolarmente grave.
Guarda,
una domanda...
Dimmi.
No, prima di passare al Super Rugby, io ho un'ultima domanda su questo ingresso delle Figi, della stessa domanda che ho fatto a Davide. Ti piace questa versione, cioè questo Sei Nazioni allargato, i due gironi, e al di là che possa rimanere un otto nazioni o tornare al Sei Nazioni, due gironi, un girone invece di fare un'unica, insomma, questa nuova formula potrebbe portare a un cambiamento del torneo, secondo te, delle Sei Nazioni?
Secondo me questa è la preparazione al calendario internazionale, il famoso rugby league di cui
La
stiamo
famosa lite.
parlando. Sì, allora ti spiego anche il motivo, perché allora a questo punto facciamo un discorso un po' più allargato, parliamo direttamente del 2021 e del 2022, perché qua si sta già parlando dei prossimi campionati a venire, non soltanto di quello che potrebbe accadere l'anno prossimo, ma anche proprio del campionato allargato, dei test match a venire del 2022. Allora, nel 2021 noi abbiamo detto che la Nuova Zelanda ospiterà questo Super Rugby, che non si potrà chiamare Super Rugby perché è un brand di Sanzar, non essendo più Sanzar dovranno cambiare nome. Comunque sia, diciamo un Super Rugby nel 2021,
Lo
le
chiameranno
opzioni sono
eccellenza.
due. Chiameranno l'eccellenza italiana, sì, perché The Excellence, così possiamo fare, com'era, mi scusi su Excellence,
Mi
possiamo
scusi,
fare
I'm
una, ecco, mi
sorry,
scusi,
excellence.
yeah, I'm sorry, your
I'm
excellence,
sorry, your
una cosa,
excellence.
esatto, e insomma, allora, loro avevano detto che l'opzione che preferivano era quella delle otto squadre. Dopo entriamo un attimino nel discorso del Sanzar, che sta diventando è diventata una telenovela brasiliana con la politica tra Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica, sta diventando veramente una bold and beautiful, non è niente. Insomma, praticamente loro vogliono avere quindi questa competizione Super Rugby che va dalla fine di febbraio fino alla fine di giugno, e poi iniziano con Sanzar. Allora, a luglio in passato, allora fino all'anno scorso, cioè fino pure a quest'anno, loro avrebbero avuto alla fine di a metà giugno le finali del Super Rugby, e poi avrebbero avuto la finestra, quella europea, diciamo, in cui abbiamo avuto due o tre squadre dall'Europa che venivano per giocare 3 settimane qui a luglio. Quello che invece Sanzar sta preparando, coordinato con il calendario internazionale, è quello di avere tutta Sanzar, quindi tutto il Rugby Championship, da metà luglio fino ad ottobre, ed avere poi i famosi European Crossover, in cui crossover non significa end of year tour su al nord, ma significa crossover da su a giù a giù a su, praticamente ottobre, novembre e dicembre. E allora a quel punto l'unica cosa che si può pensare è che l'introduzione del Giappone e delle Figi sia una sorta di appetizer per vedere se è possibile fare quello che dovrebbe essere il calendario internazionale con la famosa Top Rugby League, e avere queste 12 squadre che giocano in questo grossissimo torneo internazionale, con le famose che erano 4, no, 16 squadre, no, 12 squadre, 3 gironi, una cosa del genere, come avevano pensato loro.
Io e Davide conosciamo bene l'European Hangover, ma quello è un altro discorso, insomma, lo
Esatto.
affronteremo in...
Non voglio sapere. Non voglio sapere. Però ecco, secondo me sì, secondo me, raga, il rugby c'ha bisogno di soldi, e il rugby c'ha bisogno un po', è diventato un po' noiosetto questo rugby, diciamo, a livello internazionale, per cui se ci fosse un po' più di, perché no? Perché non sarebbe interessante vedere, io non so il Giappone come stanno messi, ma non sarebbe interessante appunto vedere un come si chiama, un nuovo le nuove Figi contro l'Italia ogni
Ma a
anno,
me la Lega
perché no, scusami.
Internazionale, una sorta di campionato internazionale appunto per nazioni che metta a confronto periodicamente le squadre del nord con quelle del sud, è una cosa che piacerebbe piace molto e sarebbe quasi un sogno, nel senso che aggiungerebbe secondo me anche un qualcosa in più rispetto ai test match internazionali, perché mettiamola come ti pare, ma se metti in palio un trofeo, poi quelli giocatori allenatori lo vogliono vincere. A volte abbiamo visto, con tutto il rispetto, qualche partita in cui, no, quando fanno i death match, o gli uni o gli altri stanno più o meno alla fine della stagione, quindi ogni tanto i risultati sembrano essere un minimo, non dico sfalsati, ma insomma ogni tanto non si vede proprio il massimo, e invece questo secondo me alza ancora di più il livello dei test e della competizione, quindi ben venga, io sarei felicissimo.
Assolutamente sì, naturalmente qua bisognerà vedere il famoso braccio di ferro che Warrabby avrà con come si chiama? Con i club, con i super club della Premier League e con le super club del top 14, perché secondo me loro non gli andrà, ma non gli andrà bene. Allora, la Premiership dovrebbe iniziare, Warrabby ha detto che Premiership inizierà ad agosto, poi dopo che fanno? Devono fermare per un mese. Se eventualmente c'è un calendario internazionale, dovrebbero fermarsi per 2 mesi. Io questo non lo so se loro sono contenti di farlo. Poi naturalmente c'è un altro discorso, sì, le Six Nations, loro vorranno comunque non avere il Sei Nazioni a marzo. Io questo non lo so.
Questo certo non lo possiamo sapere.
Però questo non lo possiamo sapere, però insomma quello è.
Me l'abbiamo una domanda. Lorenzo ci chiede se sai qualcosa del test delle Black Ferns contro Australia e Figi.
No, i test internazionali adesso delle Black Ferns sono tutti quanti ibernati, non se ne parla. Stanno facendo i camp, le Black Ferns stanno facendo i camp per eventualmente nuovamente verso la fine di forse la fine dell'anno potranno organizzare qualcosa magari con l'Australia, anche se al momento l'Australia cioè piena di Covid-19, cioè lasciamo stare quello che
E invece la squadra
mentre
di club
no,
ci chiede
allora
anche
per quanto riguarda
se
le squadre di club stanno giocando, cioè quello che è il come si chiama? Le squadre il club di base, quindi i campionati femminili dei club di base stanno giocando regolarmente insieme ai maschi, mentre la Farapan Cup ricomincia, se non erro, in concomitanza con il Matretano. Non ho visto molto, anche perché comunque sia, non è che al momento con tutto quello che sta succedendo con Soverrebbi, qua sta, insomma, è abbastanza presi, quindi così, però no, sta ricominciando. E i test internazionali, io ripeto, i test internazionali bisogna sempre dipende sempre da tutto, perché allora il Rugby Championship verrà giocato in Nuova Zelanda, se tutto va bene. Qua bisogna vedere sempre comunque se i giocatori delle altre squadre riescono ad arrivare, devono andare in quarantena, se devono pagare la quarantena o Warrabby o Sanzar pagherà la quarantena a loro. Insomma, è tutto un po' problematico, per cui non so come. Comunque no, le Black Ferns stanno in camp al momento. Gina Rugby ha organizzato 3 camps, uno nel nord dell'isola del nord, uno al sud dell'isola del nord e uno all'isola del sud.
Io direi terminiamo la parte relativa, ecco, anche al Rugby Championship, per entrare poi totalmente nel mondo della Nuova Zelanda. Ma sto Sudafrica, sta facendo, mi si nota di più se non vengo, se vengo e resto in disparte, cioè che sono un po' permalosi, stanno a fare un po' i permalosi.
Ma no, no, guarda Valerio, io non credo che siano un po' permalosi. Allora, la federazione neozelandese, la federazione neozelandese è da un certo punto incredibilmente arrogante. E per quale motivo? È sempre stata incredibilmente arrogante perché comunque si è sempre fatta forza di un brand che è quello degli All Blacks, che è probabilmente il brand più importante e più forte nel rugby mondiale. Su questo non c'è niente da fare. Gli All Blacks vengono a giocare a casa tua e te fai il pieno, comunque la metti, non c'è niente da fare. Poi per come hanno giocato negli ultimi 15 anni, come se riesce a ospitare gli All Blacks, fa il pienone, fa un sacco di soldi, e su questo non c'è niente da fare. Il problema qual è? È che comunque sia, qua noi siamo veramente in grave, gravissima difficoltà finanziaria, e loro hanno bisogno di ormai creare una competizione che sia allettante per il broadcaster, ma che sia allettante anche per noi neozelandesi. Cioè, ti faccio un esempio: il Super Rugby, quello a 15, a 16, a 18, ad andare a vedere anche i Crusaders o gli Hurricanes che vincevano, ci andavano quattro gatti, ma perché? Perché è lungo, perché c'è un sacco di rugby, c'è troppo rugby, perché poi ci sono tutte queste partite contro gli australiani che, insomma, hanno un po' zoppicato negli ultimi anni. Non è la strada di qualche
anno. Sì, è chiaro, è chiarissimo.
Non
sono le partite che si vedevano nei primi anni del 2000.
No,
insomma,
assolutamente, diciamo, no, non sono quelle partite. C'è stato un periodo in cui per due anni consecutivi nessuna squadra australiana riusciva a vincere contro una squadra neozelandese. Le uniche partite interessanti erano quelle contro il Sudafrica, ad orari per noi impossibili, 2-3 di notte, per cui così. Ma soprattutto c'era un discorso che noi che andavi allo stadio e c'erano veramente quattro gatti. Oggi invece, col fatto che non c'è stato rugby per 3 mesi, col fatto che sono soltanto questi derby che sono di una brutalità, ormai hanno detto che da un punto di vista fisico è come un test match degli All Blacks contro l'Inghilterra, di questo tipo di brutalità. Ci stanno anche domenica scorsa per Blues contro i Chiefs che hanno perso 7 partite, insomma, che non stanno vincendo, c'erano 33.200 supporters allo stadio dentro l'Eden Park, che di solito è un relitto, è una sorta di ghost stadium perché non ci sta mai nessuno dentro, insomma, per cui voglio dire, devono comunque sia calibrare anche questo. E allora, quali sono le opzioni, appunto, ne abbiamo parlato prima, le opzioni che loro vogliono fare? Loro vogliono avere, appunto, allora, avevamo detto che volevano avere questa competizione a 8 squadre, e le 8 squadre erano le 5 franchigie neozelandesi, una franchigia del Pacifico e poi 2 franchigie a invito dell'Australia. L'Australia ormai sta facendo cose che non ti sto dicendo, della serie proprio non abbiamo bisogno di voi, il nostro rugby può tranquillamente mantenersi, noi invece ci costruiamo il nostro super rugby, ci buttiamo dentro le nostre franchigie, addirittura ne aggiungiamo un'altra, addirittura vogliamo anche noi la franchigia del Pacifico con base a Sydney, e vogliamo pure la franchigia del Giappone e quella dell'Argentina.
E fammi sapere quando non sei a casa, che vengo a riprendermi le mie cose e ti lascio le chiavi sul comodino.
Insomma, tutto così. Il discorso qual è? È che comunque sia c'è nel senso, loro giustamente devono comunque...
È una sorta di tiremolla politico-economico.
Assolutamente sì, il discorso è che comunque sia, qua stiamo parlando come al solito di due federazioni che negli ultimi, che dal 2003 praticamente si stanno a bickering tra di loro. Perché? Perché nel 2003, e la Nuova Zelanda questo non gli ha mai fatto passare all'Australia, nel 2003, quando l'Australia ha ospitato la Coppa del Mondo, inizialmente il progetto era quello di avere un girone della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. All'ultimo momento l'Australia ha detto no, non ve lo diamo. Cioè, la Nuova Zelanda ha fatto tutti i progetti, tutti i piani, eccetera, eccetera, eccetera. All'ultimo momento l'Australia ha cambiato regime e ha detto no, ce lo ospitiamo tutti quanti da sola. E questa cosa la Nuova Zelanda non gli ha mandato giù.
E stanno rosicando allora? Sono 17 anni.
Sono 17 anni di rosicamento, Valerio, capito? altro che divorzio. Cioè, capito?
Manco altro quando litighiamo io e Davide.
Esatto.
Vorrei vedervi litigare una volta, dovrebbe essere abbastanza interessante. Comunque sì, capito, questa cosa. Allora che succede? Che queste due federazioni è da sempre che stanno là, che si stuzzicano a vicenda. il discorso qual è che questi due devono invece lavorare insieme, perché per quanto il Super Rugby neozelandese è di altissima qualità, da soli il Super Rugby neozelandese non farà mai i soldi da broadcaster come quello di un torneo internazionale.
Ecco, stavo proprio per farti questo tipo di domanda, stai anticipando. La domanda è: quindi secondo te, se dovesse esserci, detto così, un Super Rugby neozelandese e un australiano, ne perderebbero tutte e due, o magari qualcuno altre due, quindi non ne guadagni
nessuno? No, ne perderebbero tutte e due, e soprattutto perderebbero anche dei giocatori. I giocatori neozelandesi li stiamo raccogliendo col cucchiaino. Io questo ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, ti ricordi?
Stanno veramente
cioè, con anche loro con le pezze, non nel fondo schiena, ma con le pezze addosso, perché infortuni a non finire, ma perché è proprio un rugby di una brutalità. Ormai stanno dicendo, prima si diceva il lunedì riusciamo, di solito recuperiamo, all'inizio della stagione ha detto no, adesso di mercoledì recuperiamo, e l'ultima è stata che no, i giocatori hanno detto riusciamo a recuperare completamente quando facciamo il Captain's Run, che è il giorno prima della prossima partita.
Esatto.
Cioè una settimana in cui questi stanno praticamente sotto le mani del fisioterapista, sotto le mani del massaggiatore per tutta la settimana, e non, cioè, da un punto di vista non è sostenibile, non è assolutamente sostenibile. Per carità di Dio, secondo me devono mantenere quelli che sono gli andate e ritorno dei derby, perché sono importantissimi, e perché comunque sia il pubblico neozelandese vuole e necessita, il pubblico neozelandese necessita di essere allo stadio, perché New Zealand Rugby necessita di tornare come sport favorito dei neozelandesi, perché al momento ci stanno pochissimi giocatori, il club rugby di base è in una situazione drammatica, non ci sono giocatori, ci sono i junior, ma non ci sono i giocatori adulti. Quindi qualcosa deve essere fatto. L'altra soluzione è quella eventualmente, allora, perché aspetta che c'è un po' di statistiche, perché altrimenti non sono più l'aquila di una volta, l'elefante di una volta. Allora, con le otto squadre, loro vorrebbero fare un torneo di 15 settimane con partite a casa, home and away, quindi si giocano due volte, con semifinale e finale, quindi sono 59 partite. Le altre due opzioni, nel caso in cui l'Australia dice no, guardate, ma noi due squadre solamente non ve ne diamo quattro più la isola del Pacifico, che loro vogliono assolutamente a Sydney, sarebbero quindi un torneo di 10 squadre. Allora, il torneo di 10 squadre ha due opzioni. Una è quella di avere ogni squadra gioca altre quattro squadre due volte, home and away, e poi invece le altre cinque squadre una volta, il che significa che con le semifinali e finali sono 68 partite. Invece la seconda opzione è l'inverso, cioè ogni squadra gioca cinque squadre due volte, home and away, e poi gioca le altre quattro squadre una volta solamente. Con le poi semifinali e finali sono in totale 70.
Perdonami, e la scelta ovviamente è geografica, cioè ogni neozelandese gioca i derby andata e ritorno e poi incontra le altre una sola volta, questo per capire. Quindi andate e ritorno le Australie, andate e ritorno le neozelandesi, e poi invece si incontrano, diciamo, per le partite internazionali una sola volta.
Esatto. E allora, e ti dico anche un'altra cosa, che è uscita fuori questo gossip secondo il quale Sanza, o comunque sia la Nuova Zelanda in combutta sempre con l'Australia, dovrebbero, se questa cosa va avanti, nel 2022 dovrebbero avere poi una sorta di Champions League.
Wow!
Una sorta di Champions League in cui le quattro squadre che arrivano al top di questa nuova competizione di Super Rugby vanno a giocare a knockout tournaments, quindi come se fosse una Champions League.
A eliminazione diretta.
Cioè diretta contro squadre della Top League giapponese e contro squadre della Major League Rugby americana.
Non diciamo, insomma, non è che ci sarebbe molta partita, sarebbe
No, non c'è molto partita, ma
interessante magari
però c'è un.
metterci qualche squadra francese o inglese, visto che si crea un qualcosa di così grande a livello internazionale.
Ma non è quello, c'è un discorso prima di tutto, e
Vabbè,
comunque sai che
discorso
geograficamente sono un po' più allineate all'emisfero
chiaro.
del sud. Beh, c'è un discorso che al momento io ho parlato con un po' di persone, il Super Rugby negli Stati Uniti sta spopolando,
Guarda,
sta
anch'io ho parlato con un po' di
spopolando.
persone, ma al supermercato vicino casa non è interessato molto di Super Rugby, devo essere sincero.
Anche se...
Vabbè, ma tu vivi in questo quartiere che è un po' così, eh? Che è
Un
anche il mio, tra
quartieraccio,
parentesi,
guarda.
un quartieraccio che è anche il mio, poi, naturalmente, perché tu, Davide, devi sapere che io torno a Roma e me lo trovo anche dietro casa, Valerio, quindi, insomma, siamo nella
Dispiace.
stessa zona. Però voglio dire, ma perché? Perché negli Stati Uniti stanno impazzendo adesso con il Super Rugby, stanno cercando di capire, e col fatto che comunque la Major League Rugby dovrebbe iniziare, c'è tutto il discorso naturalmente del canale Hawaii di cui abbiamo parlato in precedenza e che dobbiamo riparlare, perché il discorso della franchigia del Super Rugby del Pacifico, adesso la storia qua, se pure questa si sta allargando come a macchia d'olio, tutti mo vogliono fare la squadra del Pacifico, tutti la vogliono.
Ci credo, però abbiamo detto prima noi che partecipiamo, mo Rogococo addrizza ste orecchie perché prima di chiamare gli altri ci stiamo io, Davide e Melita.
Esatto, esattamente. Per cui, insomma, ecco, c'è questa possibilità di fare eventualmente una sorta di Champions League con i vicini di casa, e qui lascia questa voragine con il Sudafrica. Quindi mettete mani in pace, perché il Sudafrica, in un modo o nell'altro, quasi sicuramente arriverà da voi, tutto il Sudafrica. Arriveranno tutti con i barconi direttamente, tutte le squadre, tutte le franchigie arriveranno probabilmente nel Pro 14. E il Sudafrica in tutto questo, perché naturalmente noi abbiamo sentito tutto questo battibeccare tra l'Australia e la Nuova Zelanda, perché no, io mi faccio il torneo, no, io me lo faccio più bello, no, io lo faccio d'oro, no, io me lo faccio di platino. No, e in tutto questo, dall'altra parte, c'è invece un Sudafrica che esce fuori e dice: ragazzi, scusatemi, ma qua non è che voi non volete, non è che voi avete tolto il Sudafrica da Sanzar, siete voi che state andando via da Sanzar da soli, cioè siete voi che vi state togliendo da Sanzar. Non solo, ma adesso il Sudafrica sta guardando da un punto di vista legale se ci sono le basi per portare Nuova Zelanda in tribunale, perché loro hanno un contratto, e il contratto deve
Comunque,
essere
se,
comunque sia.
sembra veramente una cosa di famiglia, ma un matrimonio che si sta rompendo
No,
veramente.
guarda, Brooke e Ridge non erano niente in confronto, sta diventando così, ed è tutta. L'abbiamo detto, stradetto, lo diciamo sempre: è tutta politica, è tutta una questione di soldi, è soltanto economia. Però il Sanzar come Sanzar rimane, perché rimane il Rugby Championship, quindi
Perché non puoi
comunque
farle
sia.
santa, come si suol dire.
No, 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 e il Rugby Championship rimane, quindi con la Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina. E a me dispiace anche per l'Argentina, dispiace per l'Argentina perché sono praticamente 10 anni che sono stati quasi, non ti dico buttati all'aria, ma praticamente tutti i soldi di rugby, perché ricordiamoci che l'introduzione dei Jaguares nel Super Rugby sono tutti soldoni di World Rugby che sono stati messi, così come i soldi che sono stati messi nella Georgia, voi avete detto appunto com'è la situazione della Georgia, sono tutti i soldi di World Rugby, e World Rugby adesso si è messa in testa che vuole dare i soldi per poter avere questa squadra del Subpacifico nel Super Rugby. Loro vogliono assolutamente che sia fatto Bibbio Mont, proprio perché comunque sia deve dire che aiuta le squadre del Pacifico, perché l'hanno votato.
L'hanno votato.
L'hanno votato, per cui vuole dare questi soldi al, ad una, cioè, vuole dare i soldi appunto al, a questa selezione che eventualmente farà parte del Super Rugby neozelandese. E qua nuovamente si apre tutta un'altra storia, perché abbiamo parlato del canale Hawaii Rugby, che è appunto questa franchigia privata i cui proprietari
prossima
sono...
volta carta e penna, che tocca prendere appunti qua. Okay.
Io quello che sto facendo sono in silenzio, sono in silenzio per quello.
E, insomma, il canale Hawaii Rugby, che appunto i cui proprietari sono i fratelli Atiga, Ben e Matti Atiga, piuttosto che Gioro Coco, piuttosto che Joran Kaino. Ed è uscita fuori notizia di 10 giorni fa che un agglomerato, un gruppetto di ex All Blacks guidati dal famosissimo Sir Michael Jones, forse il numero 8 più forte nella storia degli All Blacks, vogliono essere coloro che tramite o comunque sia per la New Zealand Rugby si occuperanno di mettere su una squadra del Pacifico che farà di base a South Auckland, quindi al Masmas Stadium di South Auckland, che al momento però dove giocano i Warriors, che sono, Davide lo saprà, che sono la squadra neozelandese del NRL, della League australiana. In tutto questo hanno annunciato, sempre perché c'è questa revamp del Sud Pacifico, hanno annunciato che gli All Blacks giocheranno una partita proprio a Mount Smart contro la famosa Pacifica Highlands, che è una selezione di giocatori del Super Rugby, e non soltanto del Super Rugby, dell'Isola del Pacifico, che serviranno come un warm-up, come introduzione degli All Blacks prima del Rugby Championship, e verrà fatto verso inizio di novembre.
Mamma mia che macello! Mamma mia che macello!
Vabbè, sono passati 40 minuti, è stato un piacere, arrivederci.
Ma è stato un piacere, ci manca tutta una parte, fermi tutti, tu non vai da nessuna parte, perché dobbiamo ancora parlare del presente.
Dobbiamo parlare assolutamente degli All Blacks, di conseguenza si parla del problema che ormai affligge.
C'è tutto gli All Blacks, tutto il discorso All Blacks, tutto il discorso Boden Barrett, e tutto il discorso che mancano 3 giornate alla fine del Super Rugby, con chi ride e chi piange, e tutti si chiedono, ma Gatland mezza partita la vincerà prima o poi?
Ma Gatland, guarda, il discorso a me Gatland, allora tutta la situazione di Gatland è stata molto è interessante. C'è chi in un certo senso si sta sfregando le mani e sta dicendo, te l'ho detto io, e altri invece che dicono no, vedrai. Allora, i Chiefs, guardate che i Chiefs non giocano male, i Chiefs giocano bene, ma hanno avuto un paio di episodi, poi casomai ne devo anche parlare, perché soprattutto l'ultimo episodio con i Blues ha avuto anche delle ramificazioni con gli arbitri, ma i Chiefs non giocano male, solamente che se te stai per 10 minuti sulla linea tra la linea dei 5 metri e la linea di meta e non fai meta, io questo me lo insegnò un allenatore degli All Blacks: se te stai su quella linea per 5-10 minuti e non segni, allora si vede che non te lo meriti di segnare, per cui insomma guarda, loro sono molto pragmatici da questo punto di vista. E, il discorso di Gatland è interessante. Allora, sempre come al solito devo fare sempre un po' di background. Allora, prima c'era David Rennie, con cui hanno vinto, stravinto, eccetera. E dopodiché David Rennie è andato via, è andato su al nord, e loro hanno preso Colin Cooper, che è stato ex allenatore degli Hurricanes ed è stato poi allenatore dei New Zealand Maori. E, con Colin Cooper gli hanno dato un contratto di 2 anni, ed era il contratto per il 2019 e il 2020. Alla fine del 2019, poco prima quando il Super Rugby era appena finito, praticamente i Chiefs mandano via Colin Cooper, Colin Cooper si dimette, dicono che si dimette. In realtà Colin Cooper gli hanno detto, tesoro, Il signor Warren Gatland vuole tornare in Nuova Zelanda, gli vogliamo, e vuole i Chiefs per 4 anni, per cui te adesso te ne torni, te ne vai via. Per cui che è successo? Che gli hanno dato praticamente la famosa golden handshake, nel senso, perché dal momento che l'hanno mandato via gli hanno comunque dovuto pagare tutto quello che gli è stato dovuto, cioè tutto quello che il contratto gli doveva, e hanno preso Warren Gatland, perché Warren Gatland era comunque sì al figlio prodigo, doveva tornare a casa, eccetera. Con il contratto che vuole che Warren Gatland l'anno prossimo torni in Europa. Cioè l'anno prossimo Warren Gatland non allena i Chiefs, non ci sta qua, perché deve allenare i British Lions, per cui gli daranno questo anno. E alcuni dicono che proprio questa instabilità, questa un po' di confusione, questa si sa e non si sa, ci sono stati alcuni giocatori che non erano contenti che Colin Cooper gli era stato dato, perché comunque l'anno scorso gli Chiefs avevano ripreso a giocare anche molto bene, per cui insomma c'è stato un po' di amarezza all'interno della squadra. E Warren Gatland è tornato e nelle prime 3 partite non ha fatto altro che lamentarsi, cioè praticamente andava, pensava di essere ancora sul nord, andava praticamente davanti alle televisioni neozelandesi e non faceva altro che lamentarsi degli arbitri, completamente. A fine, a un certo punto la gente gli ha detto, guardate Warren, non siamo più in Europa, qua a Nuova Zelanda gli allenatori non si lamentano degli arbitri, perché gli allenatori neozelandesi, quando gli fai, vuoi darci un commento su quel penalty che vi hanno dato contro? L'allenatore neozelandese dice, non sono qui per discutere gli arbitri, se hanno preso la decisione è stata quella giusta, io sono qui per discutere della partita. E invece ha continuato. E infatti quando la scorsa settimana nuovamente loro hanno avuto un problema per la meta che non è stata data a Damian McKenzie, gli hanno chiesto nuovamente, vuoi darci un commento su Damian McKenzie, sulla meta non data a Damian McKenzie? Lui se ne esce dicendo, mi hanno detto che mi lamento troppo come un europeo, quindi a questo punto non dico più niente. Per cui insomma c'è sicuramente frustrazione. Questo allenatore che è stato considerato, è stato appena eletto il più grande allenatore di tutti i tempi dai vari scribes nell'emisfero nord, arriva in Nuova Zelanda e si trova in un rally. Beh, 7 partite, quant'è? 7 partite di seguito non sono poche, eh? 6 partite di seguito non sono poche, per insomma, ed è questo il problema anche del fatto del Super Rugby Aotearoa, cioè nel senso che ogni partita è talmente forte che può essere che le vai a perdere tutte, insomma, non è così, per cui insomma Warren Gatland questo è.
Allora, andiamo a vedere quello che succede. Allora, come detto, nel Super Rugby, per arrivare poi a parlare degli All Blacks, mancano 3 giornate, Crusaders a 19, Blues a 17, Hurricanes 16, Islanders 10, scusa la mia pronuncia, Chiefs 5, solo che Crusaders e Islanders hanno una partita in
una
meno.
Una partita in meno, sì. Allora, io credo che la... nessuno cambi idea sul fatto che i Crusaders probabilmente vinceranno il torneo, rimangono comunque la squadra in un certo senso più cinica, la squadra probabilmente più pragmatica, anche se all'inizio del Super Rugby Aotearoa, anzi all'inizio del Super Rugby, Razor nella primissima partita contro i Blues, che stavano proprio anche lì sulla linea diciamo, quasi per perderla in un certo senso, disse una cosa interessante durante la prima conferenza stampa a Eden Park, in cui gli chiesero, ma che ne pensi di questi Crusaders di quest'anno, come li vedi, come li hai visti nella prima partita? E lui in un certo senso disse, ma guarda, abbiamo molto da lavorare, molto di più rispetto ad altri anni allo stesso tempo. Non credo che siamo la squadra che ha vinto gli altri 3 tornei. E io sono convinta che è vero, cioè nel senso è verissimo che loro hanno vinto e stravinto quello che hanno dovuto vincere nelle ultime settimane, ma non sono quella compagine così incredibilmente forte che era negli anni precedenti. La mischia dei blues gli ha fatto vedere i famosi sorci verdi, un Ofa Tungafasi che sta veramente elevandosi a pilone All Blacks stabile, perché è diventato di una potenza impressionante. La seconda linea anche dei blues con Petri Topolotto è estremamente forte. C'è un senso quasi di non di perfezione, a parte di Chimuanga, che purtroppo devi tirar fuori sempre la magia del cappello, o comunque sia qualcosa dalla borsa di Mary Poppins per poter portare questa squadra alla vittoria. Non è così forte. Ti faccio anche l'esempio: nella partita contro gli Hurricanes, secondo me Lau Mape ha vinto quello che era la sfida contro Jack Goodyear, e Jack Goodyear ha giocato secondo me malissimo nella partita contro gli Hurricanes, perdendo alcune placcaggi, è stato anche il motivo per cui alcune mete sono state fatte. Non sono così forti. Rimane comunque il fatto che nel complesso sono la squadra che quando poi devono tirare tirano, e quando poi devono segnare segnano, e lo segnano sempre nel momento opportuno. Però gli Hurricanes a me sono piaciuti, purtroppo perdendo quelle due partite all'inizio del campionato si trovano un po' indietro con i punti, però sono una squadra anche questa che stranamente, senza il Boden Barrett che gli ha fatto vincere, ha fatto arrivare a una serie di finali, risultano stranamente solidi. Sarà forse perché coincide con il ritorno in campo di Ardi Savea, coincide con il ritorno in campo di Jordi Barrett. No, Ardi Savea, che al numero 8, ragazzi, ha fatto veramente il fenomeno. Cioè, se lo mettiamo oggi numero 8 gli All Blacks, non sfigura per niente. Assolutamente.
Torniamo però, fermiamoci un attimo sulla famiglia Barrett, perché hai parlato sia di Boden che di Jordi, ma si vocifera che Boden possa perdere il posto da titolare negli All Blacks.
Secondo me, Boden Barrett assolutamente non è al momento in grado di poter avere né la maglia numero 15, la maglia numero 10 assolutamente no. Ragazzi,
avevo detto che era un po' di paglia, non me la diretta.
Ma sì. Valerio, te sei l'apertura di casa, te dovresti...
No, allora aspetta, fermi tutto. Ecco. La vera polemica adesso la faccio io. Un casino per far tornare a Carter, non gli hanno fatto fa manco 5 minuti, Blues se potevano comprare pure me. Mi mettevo seduto a panchina, facevo due palleggetti col pallone, salutavo il pubblico, siamo buoni tutti così. Gli fate fare i 5 minuti o no? Ce lo fate vedere giocare?
Vediamo,
perché se no prendo io. Che con la parte
vediamo se gioca domenica. Magari gioca domenica contro gli Islanders. Vediamo se gioca domenica, perché purtroppo... ma lui c'ha avuto questo problema come si chiama? Che poi hanno detto...
Io pure ho avuto un problema, sono cascato un piede al quinto piano. E allora...
C'è un problema al polpaccio e naturalmente il gossip dice che sono tutte le macumbe mandate dai supporters dei Crusaders, che non lo vogliono far debuttare con la maglia
con i Blues. Torniamo a Barrett, che perde il posto da titolare negli All Blacks.
Boden Barrett al momento siede in panchina, forse, perché nel senso... Allora, Richie Mwanga stabile numero 10. Io quello che dico, io non sto dicendo che Richie Mwanga non si merita la maglia numero 10 degli All Blacks, per carità di Dio, però se la sta vincendo facile. Cioè, per carità di Dio, sta giocando da Dio, fa delle cose allucinanti in campo, ma altrimenti quali sono gli altri numeri 10 delle altre franchigie che possono impensierire Mwanga? Dimmelo. Joshuane forse, mo che è tornato, ma neanche. Udere Black, non penso. Cruden, Stark, quali sono? Bashop, Garden Bashop, non penso proprio. L'unico è sempre stato Boden Barrett. Boden Barrett ha giocato domenica scorsa numero 10. Lo sai dopo quanti giorni? No, dimmi un numero. Valerio, vai, dimmi un numero. Dopo quanti giorni? Dopo quanti giorni, allora aspetta, dopo quanti giorni Boden Barrett ha ripreso la maglia numero 10 dietro le spalle?
150.
321.
Porca paletta, io pensavo...
Allora, tu c'hai la migliore apertura di questi ultimi 5 anni, dopo Carter, che Carter non si tocca. Tu c'hai la migliore apertura al mondo di questi 5 anni e per un anno, non gioca apertura. Poi mi viene a dire, non se lo merita perché gioca male, ma questo pure ci avrà pure dei problemi, cioè, di confidenza, di self-esteem, ma quello che ti pare. Ma per forza, ho fatto un attimo una piccola ricerca e ho preso un paio di statistiche su Boden Barrett e ho preso 3 partite. La prima partita del Super Abbiatorò, la prima partita, quella di debutto contro gli Hurricanes nel round one, la partita contro gli Hurricanes a Wellington di 2 settimane fa e la partita di settimana scorsa dove ha giocato a 10. Le prime 2 partite ha giocato a 15, l'ultima l'ha giocata a 10. Allora, nella prima partita contro gli Hurricanes nel debutto con i Blues ha fatto 10 passaggi, 18 calci, 7 corse per 62 metri, perché ho mandato una parte all'altra da... Ha fatto nessun clean breaks, nel senso non ha bucato la linea, non ha mai bucato la linea, e ha fatto un solo offload. Nella seconda partita contro gli Hurricanes di 2 settimane fa ha fatto 11 passaggi, ha fatto 16 calci, ha fatto 9 corse solamente, ha fatto 58 metri, ha fatto un solo clean break e ha fatto un solo offload. Nella partita contro la settimana scorsa contro i Chiefs, che ha giocato il numero 10 in apertura, ha fatto 28 passaggi, ha fatto 11 calci, 13 corse, 42 metri, un clean break e 4 offload. E ha settato le prime 2 metri, nel senso non è stato il suo assist, ma ha settato le prime 2 metri. C'è una filosofia in alcuni allenatori neozelandesi che è quella di far passare la palla il più possibile presso le mani del giocatore che il più possibile può cambiarti la partita. Quello è Boden Barrett al numero 15, è sprecato, non c'è niente da fare, è sprecato, non è il giocatore che è, non è, a lui gli piace controllare la partita, gli piace essere coinvolto il più possibile all'interno della partita, quello è. Il discorso è che comunque sia, se tu non lo fai giocare, se per 321 giorni questo ragazzo non gioca apertura, non gli possiamo chiedere, oh, e voilà, di punto in bianco ci ritorna l'erede di Dan Carter come l'è sempre stato, come è sempre stato detto, non è così. E ti dico anche un'altra cosa, Dan Carter ha avuto una marea, ma ti dico una marea di persone che lo hanno dubitato nell'arco della sua carriera. Io vorrei ricordare che quando Dan Carter ha giocato l'ultimo mondiale nel 2015, ha fatto un super rugby che ha giocato non male, malissimo quel super rugby. Talmente tanto che la gente che telefonava ai famosi talkback radio, nel senso dove puoi chiamare il conduttore della trasmissione radiofonica per parlare, cioè dicevano che Carter non doveva neanche
pronto
essere...
San Mario, io devo dire che questa Roma quest'anno però non sta proprio andando bene, perché no. È possibile, noi ci meritiamo molto di più e Buci de Magu.
Dai, è venuto con l'Udinese.
No.
capito, E insomma, c'era gente che diceva che Carter non doveva neanche andare al mondiale, non doveva neanche essere selezionato per essere mandato al mondiale, perché Cruden doveva essere la persona per il numero 10 per il mondiale. Abbiamo visto poi che Carter ci ha preso per manina e ci ha fatto vincere quel mondiale nel 2015. Per cui voglio dire, i momenti bassi nel Super Rugby esistono. Il discorso è che tutti i giocatori ce l'hanno, però... Quando Carter veniva convocato con la nazionale neozelandese non c'è mai stato, mai, e ti dico mai stato, il dubbio su quale posizione Dan Carter dovesse giocare. E per quale motivo Boden Barrett si ritrova...
Però perdonami, c'era anche però una maggiore differenza di bravura, comunque il calibro dei giocatori è la differenza, nel senso è vero che Dan Carter aveva Cruden, ma presi singolarmente la differenza tra Carter e Cruden era secondo me maggiore di quella che ci può essere tra Boden Barrett e Moanga a numero 10 o Boden Barrett e il fratello Jordy o addirittura anche McKenzie a estremo. Quindi probabilmente anche questo, cioè Carter giocava male, ma nel suo giocare male comunque sia era nettamente più bravo e più forte, secondo me, dell'altro giocatore. Qui invece non dico che si equivalgono, ma hanno delle caratteristiche diverse che possono portarti a far scegliere l'uno rispetto all'altro.
No, questo sicuramente, cioè Dan Carter è Dan Carter, Dan Carter non lo muori, non lo sposti, però Dan Carter può giocare tranquillamente anche second five,
E l'ho
però non c'hanno,
fatto, e l'ho
e lo fa, ma
fatto,
l'ha fatto all'inizio della
però
carriera, ma
perdonami,
non, però non ci hanno mai pensato, cioè nel
mi spiego
senso però
meglio.
quando,
Tu Dan Carter l'avresti messo in campo sempre, cioè tu Dan Carter, tu
no,
facevi una
è
formazione
questo,
dove dovevi scegliere 14 titolari e Dan Carter dentro il campo.
sì.
Perché? Perché aveva una capacità, una personalità, ti assicurava determinate cose anche solo per la sua bravura nel piede, anche solo nel gioco al piede, non parlo esclusivamente del calcio in mezzo ai pali, lo mettevi in campo perché poteva. Ti gestiva da solo la linea dei tre quarti, a prescindere che giocasse 10 o 12. Invece la situazione qua è, ne ho 3 o 4 e non c'è nessuno di questi 4 che probabilmente dice devo far giocare per forza questo.
No, però Boden Barrett al meglio della sua, al picco della carriera, Boden Barrett, quando Boden Barrett fino all'anno scorso giocava apertura, oppure l'anno precedente, secondo me al picco della carriera era comunque molto più forte di Aaron Cruden quando inizialmente, perché ci dimentichiamo Boden Barrett e le quattro mete contro l'Australia, ci dimentichiamo Boden Barrett che non fa altro che segnare mete, non fa altro che fare assist, non fa altro che bucare le difese avversarie. Perché ce lo siamo dimenticati? Perché questo non sta giocando all'apertura. È un anno che non gioca all'apertura. Io questo sto dicendo. Non è cioè, quello, Valerio, quello che io sto dicendo è una cosa. È inutile che siamo, che diciamo, Richie Mo'anga si merita la maglia numero 10. Certo, se la merita perché comunque è un giocatore di grandissima classe e lo sta E lo sta
facendo
facendo
vedere.
vedere,
E lo sta
e lo
facendo
sta facendo.
vedere. Però c'è anche
Però
un
c'è anche un
discorso.
discorso.
Mi sta ritornando la mia voce in.
Anche a me.
Scusami. Vabbè, però c'è anche un discorso che non c'è nessun altro al momento che va a mandare la sfida a Moanga. Io questo lo sto dicendo. Non c'è nessun altro. Capito? Perché per quale motivo Boden Barrett è numero 15? Lo sappiamo per quale motivo è numero 15 Boden Barrett? Lo sai perché è finito là? Te lo dico io perché è finito là. 2 anni fa gli allenatori degli All Blacks avevano Boden Barrett, Moanga e dovevano avere una terza apertura perché Lima Somoaga ha deciso di andare via in Europa. Allora, devo trovarsi una terza apertura. E di punto in bianco decisero che Damien McKenzie era diventata la terza apertura. E infatti giocò le prime partite, forse 4-5 partite del Super Rugby con i Chiefs in apertura, facendo un disastro, un fallimento completo. E infatti lo rimisero immediatamente dietro al numero 15. Allora che succede? Che dovevano comunque trovare un posto per McKenzie, perché non potevano non avere McKenzie che giocava come il famoso folletto negli All Blacks. Allora ha deciso di spostare Ben Smith. Allora, no, mettiamo Damien McKenzie numero 15, mettiamo invece Ben Smith numero 14 e avere quindi Boden Barrett numero 10 con Richie Mo'Anga che era il suo replacement. E da qui hanno cominciato a sviluppare quello che è il concetto del dual pivot, nel senso hanno cominciato a sviluppare tutta una serie di strategie e tattiche sul il dual pivot. Quando poi McKenzie si è fatto male e Jordan Barrett ha fatto una serie di partite con il Sudafrica che ha fatto schifo, quella che hanno perso a Wellington nel 2018, sì, nel 2018. Questi si sono ritrovati a dire: scusatemi, noi abbiamo comunque mo tutte queste strategie del dual pivot, ma che ci dobbiamo fare?
dobbiamo far qualcosa, e ci hanno spostato questo poraccio di Boateng Barrett, hanno spostato al numero 15, per di più che Moanga stava comunque giocando estremamente bene al numero 10, ha detto vabbè, lui lo possiamo mettere al numero 10 e spostiamo Boateng Barrett al numero 15, e là è fatto, ed è rimasto così 321 giorni, la più forte apertura degli ultimi 5 anni, che gioca male, che gioca, se lo si vede, male, a estremo. Scusate, ma a me mi piange il cuore. Mi piange il cuore. Se Boateng Barrett avesse giocato tutto quest'anno a numero 10, giocando male con un Richie Mo'Anga, io non avrei avuto problemi. Però non mi potete dire che Richie Mo'Anga si merita perché sta facendo meglio di Boateng Barrett. Boateng Barrett non sta giocando apertura, sta giocando male a estremo. Non soltanto, ma sta giocando talmente male che sicuramente oggi come oggi, se gli All Blacks vanno domani a giocare, gli mettono prima Jordi Barrett al numero 15, mettono in panchina Boateng Barrett forse, e mettono in panchina Will Jordan. E Will Jordan,
ma non è che c'è una nonna molisana, uno zio toscano, o naturalizziamo subito qua, eh? Se lo portiamo a giocare con noi.
Ma prima deve giocare con prima deve andare a giocare con l'Italia Sevens.
Va benissimo, quello che è va benissimo, ce lo portiamo a casa, vero Davide?
Senza problemi.
Vabbè. Io guarda, per carità di Dio, sarò di parte, sarò che io Boateng Barrett me lo sono goduto, stragoduto da quando era un pischello, e l'ho visto crescere, ho visto le cose che fa, e l'ho visto in allenamento, l'ho visto con gli All Blacks, ho visto con gli Hurricanes, quello che ti pare, ma se sei una persona che apprezza quello che è il talento vero di un'apertura nel mondo del rugby, non puoi non piangere di fronte a quello che è al momento il problema Boateng Barrett, la problematica Boateng Barrett, secondo me. Io spero che continui a giocare il numero 10, spero che gli diano la possibilità di continuare a giocare il numero 10, sicuramente per... guarda, la cosa... perché lui ha giocato molto bene i primi 20 minuti, poi dopo ha avuto questa... gli hanno fracassato praticamente le costole durante un placcaggio, e ha continuato a giocare con le costole che gli facevano male. Poi vabbè, la squadra si è un po' persa nell'arco della partita, e quindi è successo quello che è successo. Però... e ti dico anche un'altra cosa, che qua... questa me la sono legata al dito, dopodiché vi saluto perché è un'ora e dopo non vorrei dare fastidio. Mo'Anga ha sbagliato il calcio che gli permetteva di andare al pareggio. Tutti quanti dicono comunque no, non bisogna dargli addosso, però è un grossissimo giocatore. Io ricordo che Boateng Barrett, quando sbagliò il calcio che ci fece perdere contro il Sudafrica, lo massacrarono. Boateng Barrett non gli hanno mai fatto passare niente.
E con questa estrema difesa di Boateng Barrett, salutiamo la nostra Melita e la ringraziamo ancora, grazie davvero per tutte queste fantastiche informazioni, e ci risentiremo tra un po', ovviamente tu lo sai che sei ormai precettata, quindi appena...
punto, casomai ci sentiamo, vediamo di riuscire a collegarci per il pre-partita Blues Crusaders.
Non sarebbe affatto male.
Va bene. Davide, qualche volta puoi intervenire, puoi anche dirmi di stare zitta.
No, vi ho lasciato parlare stavolta, ho fermato, ho pubblicato il podcast in giro, ho fatto quello che volevo.
Ma lui mi è friulano, Melita, capito? Lui è calmo, pagato. Noi cominciamo a fare una partita a chiacchiere, è difficile far intromettere qualcun altro.
Ah, vabbè, lasciamoti credere queste cose. Ti lascio, dai. No, a parte tutto, grazie, e noi ci vediamo appuntamento mercoledì prossimo. E niente, buon fine settimana.
Un saluto ciao, ciao a tutti. Cacchi te popo.